sono tutti amici. Vi piace? Vediamo che cosa ha da dire la parola di Dio. Sinceramente, a me non tanto piaceva questa cosa, perché se ne sono sentite tante anche riguardo all'amicizia. Intanto nella cultura nella quale noi viviamo, avere amici è molto importante, giusto? Chi dice di no? Anzi, viviamo in una costellazione sociale dove se non hai amici, in certi momenti sei spacciato. Quindi hai bisogno di amici affinché ciò che ti spetterebbe in fondo per diritto tu lo possa raggiungere grazie agli amici, perché altrimenti non lo raggiungi. Così per noi, nella cultura nella quale viviamo, il concetto amici, amicizia, ha una sfumatura non del tutto buono, perché giustamente chi ha amici buoni, importanti, raggiunge tutto. Chi invece non ce li ha, nonostante gli amici, non riceve quello che gli spetterebbe, soprattutto nel campo della medicina. Giusto? Purtroppo è così. Ora, questo concetto noi ce lo stiamo portando da secoli. Perciò per buona parte la Bibbia quando parla delle relazioni nella Chiesa usa un paragone, non parla di amicizia, ma parla di... Di che cosa parla la Bibbia spesso? Di fratellanza. Perché se siamo, per scelta nostra, perché abbiamo accettato Gesù, diventati figli di Dio, tra di noi siamo fratelli. Però questo concetto non è nuovo. Sono tantissime le cose che la Bibbia ci insegna a riguardo proprio con questo paragone della fratellanza, che non è di sangue ma che è spirituale. Se vogliamo parlare di sangue, casomai il sangue di Gesù che ci ha lavato dai nostri peccati, ci ha purificati, abbiamo così ritenuto il perdono e questo ci unisce pure, quindi c'è una sangue che ci unisce nel sangue di Gesù. Una sangue, no, un sangue. C'era qualcosa che non quadrava. Ma Gesù, nonostante tutte queste difficoltà, proietta sui suoi discepoli il concetto di amicizia. E perciò io sapevo nel mio cuore, per stasera, dobbiamo parlare di questo. Sarà di rivelazione in alcuni aspetti per diversi di noi. Lo è stato per me. Così vogliamo leggere Giovanni 15, Vangelo di Giovanni 15, versi 13 a 15, dove Gesù ai suoi discepoli insegna in questa maniera, dice, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Ora, questo concetto amicizia nella Chiesa un po' cozza per il concetto religioso che anche all'epoca, ai tempi di Gesù, avevano, perché loro avevano il sacerdozio. E tu dirai, ma ce l'abbiamo anche noi nella nostra società. Sì, infatti, il concetto di amicizia nel contesto chiesa in qualche maniera cozza. Poi cozza anche con il concetto nuovo di individualismo, dove oggi delle amicizie io mi servo per realizzarmi. Ma Gesù proietta sui suoi discepoli tutt'altra cosa quando parla di amicizia. Così, in base a questo brano che adesso abbiamo appena letto, noi impareremo, con questo e altri brani, impareremo sei cose, sei concetti che Gesù ci insegna riguardo l'amicizia. Il primo elemento è quello più importante. Il verso 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Vera amicizia ha a che fare con amore. Non la domanda quanto posso approfittare di te, quanto tu mi sei utile, ma il vero concetto di amicizia è quanto e come io posso amare te. E infatti, stranamente, qui la parola amore non è quella parola che corrisponderebbe al concetto di amicizia, ma corrisponde a quell'amore perfetto che è modello di tutti gli amori, l'amore di Dio, l'agape. Così amicizia ha a che fare con quell'amore perfetto che si ispira a Dio. Che cosa fa questo amore di Dio nella nostra vita? Ve lo spiego con un esempio molto semplice. Uno dei nostri problemi, soprattutto dopo le feste, non so se nel mese di gennaio ce l'hai già fatta, di toglierti i chili che ti hai aggiunto durante le feste. Aia, ho toccato una tematica sgradevole. Comunque, c'è una soluzione a questo problema. Sai qual è? Ci sono specchi speciali. Specchi, se tu ti metti davanti, ti tolgono tre quarti della tua larghezza. Esistono. Io ci ho guardato e ho detto, wow, sono così muscoloso, così. Ah sì, perché quello era lo specchio alla rovescia, quello faceva più largo. Poi sono andato davanti a un altro specchio e sembravo uno stecchino, perché quello faceva dimagrire. Ma questa è la funzione dell'amore in noi che proiettiamo sui fratelli o le sorelle, sugli amici, con quell'amore di Dio. È come un filtro. Vedo la persona attraverso questo specchio e la vedo meno grassa di quello che è. L'amore di Dio in noi produce questo effetto, dove anziché ingigantire e focalizzare in maniera specifica i punti deboli, l'amore di Dio in noi fa il contrario, nasconde le cose meno belle, le dimensioni troppo sviluppate. L'amore ci fa vedere il fratello, la sorella, l'amico in maniera perfetta, in maniera diversa. E Gesù qui ci sta insegnando che nell'amicizia la chiave di tutto è l'amore. Tu sei amico o nemico dei fratelli o degli amici qui in chiesa? L'inimicizia fa ingigantire, puntualizzare le cose negative. L'amore le fa coprire. Tu sei amico o nemico? Gesù proietta qui sui suoi 12 discepoli questo concetto e dice: io ho amore per voi, voi siete i miei amici. La cosa più importante, appunto, è l'amore. Quello che è la definizione più bella dell'amore nella Bibbia, lo sappiamo, ce l'abbiamo in 1 Corinzi 13, che è la conferma di quello che adesso vi ho detto con gli specchi. 1 Corinzi 13, dal verso 4 in poi, l'amore è paziente, benevolo, l'amore non invidia, la L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Cioè, se tu prendi questo filtro e lo applichi alle relazioni intorno a te, tu puoi ancora litigarti con qualcuno? No, diventa difficile. Perché quello può anche sbagliare e tu scegli di non vederlo. Non è che non lo vedi. Tu lo vedi, ma tu scegli di non metterlo in conto. Così, l'amore è quello che ci fa accettare tra di noi per quello che siamo. E ahimè, ve lo devo dire, io non sono perfetto. Lo sapevi? E voi direte, vabbè, te sentiamo ogni domenica, cioè quando devi parlare fai errori in italiano, lo sappiamo che non sei perfetto, ne è solo una. Ma ci sono tante altre cose. Ma sappiate, nessuno di noi è perfetto. Nessuno. Quindi, da sopportare qualcosa gli uni degli altri, avremo sempre. La Bibbia non dice che i fratelli sono così perfetti che non hanno più niente da sopportare. No, la chiave nella relazione, nella Chiesa è l'amore. L'amore che copre. L'amore che non mette in conto. È così anche fra marito e moglie. L'amore copre, l'amore fa dimenticare. L'amore non mette in conto. E non è un sentimento, è una scelta. E poi questa relazione può svilupparsi e durare. Noi a riguardo abbiamo avuto un traguardo questa settimana. Molti di voi lo sanno, quindi inutile che lo nascondo. Lunedì scorso noi abbiamo fatto 30 anni di matrimonio. E io ringrazio il Signore per questo amore che Lui ha messo nelle nostre vite affinché potevamo fare la scelta di amarci e che possiamo fare la scelta giorno per giorno di amarci. E non vuol dire non sopportare. Lei mi deve sopportare. E fate così le sorelle. Ma attenzione, ora datemi una mano, maschi. Io devo sopportarla. È stato bello a Parigi. I nostri figli ci hanno regalato un viaggio a Parigi. Siamo stati a Parigi, nella città dell'amore, delle luci. Ed è stato meraviglioso, siamo tornati ancora più innamorati di prima. Ma vediamo che succede qua. Così il primo punto importante quando parliamo di amicizia è che amicizia significa amare. Il secondo aspetto che vediamo qui, sempre nel verso 13, è che un vero amico si spende per te. Nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E Gesù lo ha dimostrato, è venuto in questo mondo, ha dichiarato questi 12 suoi amici e poi è andato sulla croce a morire per loro e per tutti noi, per portarci il perdono, la riconciliazione con Dio e una relazione con Dio per il resto della nostra vita, insieme a tante, tante, tante benedizioni. Tutto questo è costato la morte di Gesù. Così Gesù dice: nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Sì, perché amicizia vera costa. Dillo alla persona accanto a te: amicizia vera costa. E non prima di tutto soldi, anche, ma costa molto di più in tutto quello che abbiamo letto in 1 Corinzi 13, di pazienza, di amore, di non addebitare il male, di eccetera, tutto quello che ci siamo detti. Costa. E tu ogni volta devi scegliere, voglio amare o no? Ed è una scelta. E se tu gradisci l'amicizia con Gesù, tu ti spendi per i tuoi amici, perché Gesù riproduce se stesso in te, proietta il suo amore su di te affinché attraverso di te questo amore possa giungere anche a quelli che sono intorno a te. Amen. Nel verso 15 ci viene incontro il terzo concetto di quello che è vera amicizia, di quello che è amore nell'amicizia. Ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Un amico vero dà informazioni. Amicizia cresce con la conoscenza l'uno dell'altro. Amicizia cresce dove l'altro per me non è uno sconosciuto, dove non so niente di lui. Amicizia vera ha a che fare con informazioni che l'uno ha dell'altro. Infatti Gesù qua dice: vi ho fatto conoscere tutte le cose che il Padre, che ho udito dal mio Padre. Non vuol dire che Gesù ha detto tutte le cose che sapeva, perché Gesù sapeva così tante cose che non ha potuto dire a noi, che non ha potuto dire ai discepoli. Ma tutto quello che il Padre ha detto a Gesù per trasmettere ai suoi discepoli, lui fedelmente l'ha riportato ai suoi discepoli, che a loro volta l'hanno trasmesso a noi. Così è nato il Nuovo Testamento. Così amicizia vera ci fa comunicare. E uno dei grandi problemi nella società che noi abbiamo oggi è che ognuno si costruisce le sue idee in base a sintomi, coincidenze, osservazioni e conclusioni di quello che ha visto e sentito, ma non è andato dalla persona interessata per parlare di questo e avere informazioni concrete. La nostra società è malata di questo. E purtroppo noi siamo figli della nostra società. E ci portiamo gli stessi concetti anche qui dentro. E ora Gesù proietta su di noi quello che è vera amicizia. Amicizia comunica, parla a tu per tu. Il diavolo semina diffidenza. Gesù semina amicizia dando informazioni. Come possiamo migliorare il nostro rapporto di amicizia? Dando informazioni, parlandoci. Amen. Gesù l'ha fatto. Questo era il terzo. Il quarto concetto di amicizia, di quello che per Gesù è amicizia, è un concetto che dobbiamo comprendere. Perché quando io sono venuto, 27 anni fa, dalla Svizzera in Italia, la prima cosa che si diceva era: i pastori sono soli. I pastori non hanno amici in chiesa. E si proiettava il concetto che il pastore o anche il leader non può stringere amicizia con quelli che sta curando. Perché altrimenti approfittano di lui. Gesù però qui fa un'altra cosa. Lui si dichiara amico dei suoi discepoli, però mette in chiaro una cosa, e questo è importante che lo comprendiamo. Verso 14, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Ah, quindi nonostante l'amicizia, Gesù rimane Dio e i discepoli rimangono discepoli. Amicizia vera non annulla i ruoli. Con l'amicizia non si diventa uguali. Vera amicizia sa riconoscere il ruolo dell'altro. Così, per esempio, il pastore Mike, per chi è qui la prima volta, sarebbe il padre spirituale che è sopra la mia vita. Io mi sono sottomesso a lui, lui ha una responsabilità nei miei confronti. Il pastore Mike per me è un amico. Lui dichiaratamente mi dice: io sono tuo amico, tu sei mio amico. Lui mi dice questo. E io lo reputo un amico. Ma non per questo lui per me è diventato Mike. Quando io lo chiamo sempre Pastore Mike. Perché riconosco in lui questo ruolo che lui ha sulla mia vita. Così, amicizia vera, secondo il modello di Gesù, non annulla i ruoli. Se comprendiamo questo, qui in mezzo a noi possiamo costruire una cosa nuova, una cosa forte, in maniera molto consapevole, che ci aiuta a rimanere in quel modello che Gesù ha proiettato su di noi, sulla sua Chiesa. Il quinto punto non è più in questo brano, è di quello che Gesù ha vissuto, è scioccante. Gesù aveva 12 discepoli e sapeva sin dall'inizio che uno lo avrebbe tradito. Lui lo sapeva. L'ha trattato come tutti gli altri. Ancora l'ultima cena, tutti e 12 insieme. Tra di loro non sapevano chi fosse quello che avrebbe tradito Gesù. Era Giovanni che doveva sfruttare la sua amicizia particolare con Gesù per avere un'indicazione. Intanto, Giuda aveva accordato con i capi religiosi un segno di riconoscimento per consegnarlo alle guardie del Tempio. Qual era questo segno? Un bacio. E quando Giuda va per baciare Gesù, è scioccante quello che Gesù dice. Matteo 26, il verso 50. Ma Gesù gli disse: amico, che cosa sei venuto a fare? Allora avvicinatisi misero le mani addosso a Gesù e lo presero. Gesù come saluta Giuda? Amico. io mi sono chiesto, ma l'ha detto per disprezzo, l'ha detto per così. E nell'approfondire questa tematica ho capito, no, Gesù lo ha detto con piena consapevolezza. Anche in quel momento che Giuda è venuto e lo ha tradito con un bacio, Gesù vede in Giuda davanti a sé ancora un amico. E con questo Gesù ci insegna che cos'è vera amicizia. Un amico vero è fedele. È fedele anche se l'altro sbaglia. È fedele anche se l'altro ti tradisce. Vera amicizia, quello che Gesù proietta su di noi è questo. Amen? Ci sciocca questo? E c'è un sesto aspetto di quello che Gesù nell'amicizia sua proietta su di noi. Avete presente quella storia, quella parabola che Gesù racconta del re che festeggia, fa una grande festa e vengono tanti invitati e in mezzo a loro c'è uno che viene che non ha il vestito adatto a quella festa. Erano nozze. E quel re, nel racconto di Gesù, dice, Matteo 22,12, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori, legatelo, mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. Non a caso qui Gesù usa il concetto, usa la parola amico. E anche qui dobbiamo imparare qualcosa. Perché ultimamente più di una volta è successo che una persona mi ha detto sì, ma quello è un amico mio, non glielo posso dire questa cosa. C'è una cosa che non fa bene, ma io non glielo posso dire, è un amico. In questa storia il re chiama quello con il vestito non adatto da riprendere, da correggere, amico. E lo corregge però. Così c'è scritto in Proverbi 27, il verso 6, chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Un amico vero ti può dire quello che magari ti tocca, quello che forse devi correggere nella tua vita. Un amico vero te lo dice. E se tu non lo puoi dire a quelli che tu consideri amici, perché altrimenti si offende, non è amicizia vera. Gesù proietta su di noi questo tipo di amicizia. Ciò non vuol dire che tra amici si è rozzi e che si distribuisce cose brutte, accuse leggermente. No, per questo abbiamo nello stesso capitolo sempre Proverbi 27, il verso 9. L'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. C'è un modo per dire una cosa. E in mezzo a noi ci sono persone che sono più dirette e altre che sono più diplomatici, più di velluto nelle loro parole. Per quelli che questo problema non c'è, ma per quelli che sono un po' più diretti, che di carattere, dicono le cose come le vedono, possono arrivare rozzi. E tra amici ci si accetta, ma non vuol dire che uno non può lavorare a se stesso. Così è importante che chi è un po' più diretto nel dire le cose impara a impacchettare le cose con un po' di ovatta. Così fa meno male. Dimostri amore anche in quello. Consigli cordiali, non sentenze distruttive. Anche Dio fa con noi in questo modo. Apocalisse 13:9. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Così, un vero amico si fa correggere. Un vero amico vuole correggere il suo amico. Gesù ha fatto così anche con i suoi discepoli. In certi momenti, in maniera piuttosto drastica, se penso a Pietro, prima lo elogia di come ha saputo capire le cose di Dio, riconoscendolo il Cristo, l'abbiamo sentito una settimana fa. Nel brano successivo, nella Bibbia, Gesù lo chiama diavolo. Via da me, Satana. Perché aveva dato spazio a un pensiero umano che non corrispondeva alla volontà di Dio. Gesù l'ha corretto a Pietro. Ed era proprio questa dimostrazione di amicizia, di amore vero. Siate veri amici. Abbiate veri amici. Ora noi vediamo che tutto questo, questi erano i sei concetti di amicizia di Gesù, che Gesù questo concetto di amicizia lo proietta sui suoi chi? Che erano folle intere che hanno seguito Gesù. Ma questo concetto a chi lo dice? Ai suoi 12 discepoli. Non lo dice a tutti. Gesù non è diventato amico con tutti. Gesù è diventato amico dei suoi 12, che erano discepoli. Come sono diventati discepoli? Con una decisione. Perché Gesù ha detto a ciascuno di loro, in una qualche forma, seguimi. E ognuno poteva decidere se volerlo seguire o meno. Gesù l'ha detto anche a delle persone, per esempio il giovane ricco, che non ha voluto seguirlo poi. Vendi tutto e seguimi. E quello se n'è andato, perché non voleva. Così uno diventa amico di Gesù come? Diventando discepolo. E Dio ancora oggi lancia questo invito a ciascuno di noi. Segui me, diventa discepolo di Gesù Cristo. Allora tu ricevi la sua amicizia. L'hai mai sentito questo invito da parte di Dio? Seguimi. E se l'hai sentito, che risposta ci dai? Forse lo senti la prima volta stasera in questo modo. E Gesù veramente ancora oggi sta dicendo, segui me, diventa mio discepolo. E tu che risposta ci dai? Perché Dio vuole essere amico nostro. Gesù vuole essere amico nostro. In Giacomo 2,23 c'è scritto, così fu adempiuta la scrittura che dice, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. E secondo Galati sappiamo noi siamo spiritualmente tutti discepoli, discendenti di Abramo, perché se crediamo in Gesù per come lui si presenta a noi, noi siamo figli spirituali di Abramo. E Abramo era amico di Dio. Nel momento che tu diventi discepolo di Gesù Cristo, credendo in Lui per come Lui si presenta a noi, tu diventi amico di Dio. Ultimo pensiero. E noi come Chiesa come dobbiamo fare? Se Gesù sui suoi 12 ha proiettato il concetto di amicizia e poi ha detto a questi 12: andate e fate che cosa? Discepoli. Matteo 28, 18. Andate e fate discepoli. La Chiesa è fatta di discepoli, non di credenti soltanto che credono in Gesù, cioè che Gesù esiste. E di tanto in tanto ci pregano pure. La Chiesa di Gesù Cristo è fatta di discepoli. E così il concetto di amicizia, Gesù che lo proietta sui 12, poi quelli lo proiettano anche su quelli che sono stati poi i loro discepoli. In concretezza, così nasce il titolo di questa predica. In una chiesa forte sono tutti amici, perché Gesù lo ha proiettato su di noi. Ah sì, con questi 6 punti alcune cose le dobbiamo aggiustare un po', magari, del concetto di amicizia che abbiamo noi. Ma guarda, vi dico proprio, ho la conferma che quello che sto dicendo è vero, è la volontà del Signore. Perché in terza Giovanni, la terza lettera di Giovanni, che è l'ultimo libro che storicamente nella cronologia è stata scritta, l'Apocalisse è stata scritta il 95 dopo Cristo, l'ultima lettera, l'ultimo pezzo che è stato scritto a mano nella Bibbia che oggi abbiamo nella mano, è la terza lettera dell'Apostolo Giovanni, intorno all'anno 100. L'ultima frase, che cosa dice? Verso 15. La pace sia con te. Sta parlando a Gaio, l'intestatario di questa lettera. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici, uno a uno. Cioè, quando ho letto questo sono rimasto. L'Apostolo Giovanni, che è l'Apostolo dell'amore, proietta sulle chiese questo concetto. E per me è l'ultima conferma che è la volontà del Signore. Io ero un po' reticente di questo concetto. Ma alla luce di quello che stasera abbiamo visto, io devo dire, Gesù vuole che noi qui siamo tutti amici. Che poi ci sono amici intimi e amici in generale, che c'è anche questa differenza. Nella Bibbia abbiamo i passi, basta leggere Atti 10:24. O Proverbi 18:24. Questo è un altro aspetto, ma alla base rimane questo concetto. Una chiesa, in una chiesa forte, sono tutti amici. Alziamoci in piedi. Coro. Chiudiamo i nostri occhi. Signore Gesù, come sempre tu sei forte. Come sempre tu trasmetti